Stefano Faravelli, artista e filosofo. Dante, nel canto undicesimo del Paradiso, immagina San Tommaso d'Aquino che tesse l'elogio di Francesco e scrive: «Però chi desso loco fa parole, non dica scesi, che direbbe corto, ma oriente, se proprio dir vuole». Ci fa cioè immaginare che l'Oriente sia ad Assisi o che ad Assisi sia possibile trovare tracce di questo incontro orientale che avrebbe potuto cambiare la storia. È così?
È così, certo. Questa idea di una topografia spirituale è molto presente tra l'altro nell'Islam, dove il lato orientale è il lato illuminato dalla luce divina e il lato occidentale è il lato del velamento delle tenebre. Ma nel caso proprio di Francesco c'è proprio una, diciamo così, una traslazione geografica, perché Francesco ottiene dal Papa un'indulgenza de Terra Santa per la Chiesa della Porziuncola. E questo privilegio permette la remissione di quelle colpe che all'epoca solo il pellegrinaggio in Terra Santa a Gerusalemme, cioè, poteva lavare. E quindi c'è proprio questa traslazione di pezzi d'Oriente in Umbria, che insomma è stato poi il grande richiamo del nostro seminario
di Assisi. Ecco, noi li abbiamo visto tra l'altro l'undicesima delle 28 scene di questo famosissimo ciclo di affreschi giotteschi nella Basilica Superiore, è proprio Giotto e l'incontro col sultano. Un pittore di no, è proprio Francesco davanti al sultano. Un pittore di oggi cosa prova davanti a questo quadro, a questa immagine, a questo affresco?
Ma guarda, una grandissima emozione. E se ricordi, poi scesi sulla cripta abbiamo visto quelle pitture fine ottocentesche, metà novecentesche, che rappresentavano soggetti francescani. E se ricordi, abbiamo commentato con desolazione come la nettezza, lo splendore di una visione che è una visione spirituale, anche quando Giotto dipinge angeli e trasfigurazioni, ma anche in quella scena, la nettezza della visione in Giotto è assoluta, mentre tutto poi si stinge in una specie di divisione ectoplasmatica nei pittori successivi. I colori sono straordinari, per quanto danneggiati dal terremoto, è certamente una grande emozione. E poi la dinamica interna di queste immagini, che sono eloquenti, raccontano storie che vanno assolutamente decifrate, che del resto sono nate da un'attenta e studiata trasposizione della geografia, che cambiano anche potentemente di segno da un secolo all'altro.
Tra l'altro noi sappiamo che Giotto segue la versione di Bonaventura da Bagnoregio, diciamo, con tanto di prova del fuoco.
Certo, è una versione interessantissima, alla quale io poi non credo che ci sia stata questa sfida al più coraggioso. Credo che l'incontro sia avvenuto sotto tutt'altro segno, ma questa ovviamente non disponendo di dettagli oggettivi è una mia visione. Ma quello che è interessante è che comunque questa prova del fuoco a sua volta viene da lontano, e era l'ordalia che il profeta Mohammed propone ai cristiani di Najran per provare la verità della fede secoli prima, agli albori dell'Islam. È probabilmente una tradizione geografica anche quella, e la si ritrova, come dire, mutata di segno, come una sorta di risarcimento cristiano nei confronti della fallita ordalia di allora. Questo tema è poi fondamentale in molti autori moderni, francescani, come Basetti Sani e soprattutto in Massignon, che insomma ne ha fatto un po' anche lo spirito con il quale ha fondato l'ordine della Badalia. L'incontro con Francesco insomma ha generato sequenze teologiche impreviste e molto complesse.
E anche molto impressionanti, devo dire. Anche dallo scontro si è passati poi a immagini di confluenza come quelle che lei citava adesso. C'è una domanda proibita che aleggia, ma che è lecito in qualche modo fare nell'immaginazione. Sapendo appunto che parliamo di immaginazione, nell'immaginazione di Stefano Faravelli, che cosa si dissero San Francesco e il sultano sotto quella tenda in riva al fiume?
Sotto quella tenda intanto c'era Fahd ad-Din Farisi, che era un sufi, e che sono stato a visitare la sua tomba al Cairo, e sulla sua tomba si ricorda questo incontro con i Rahib, sono due monaci, sono i due monaci cristiani. Quindi si sa che alla corte ayyubita usava a circondarsi di spirituali dell'Islam piuttosto che di giurisperiti o di dottori della legge esteriore. Quindi c'era un elemento spirituale. Io credo che da parte di Malik al-Kamil sia stato citato il libro per eccellenza, il Corano, e penso che i versetti che saranno stati letti e tradotti forse in francese a Francesco saranno stati come questo che io leggo dalla Sura al-Maida, una sura cristica, la Sura 5, che dice troverai certo che i più disposti ad amare i credenti sono quelli che dicono noi siamo cristiani. Vi sono tra essi preti e monaci, ecco la parola Rahib, quella che compare sulla stele di Fakhreddin Farisi al cimitero del Cairo, preti e monaci, i quali non sono gonfi d'orgoglio. Ecco, credo che questa immagine sia, queste come altri versetti, io ne ho isolati un certo numero, siano i versetti ponte che sono stati gettati, che certamente, io di questo non ho nessun dubbio, e il silenzio di Francesco a posteriori ne è un'ulteriore prova, ma sarebbe forse lungo spiegare in questa sede perché, ecco, questi ponti sono stati attraversati.
Quindi, diciamo così, il dialogo religioso è possibile a patto di non essere, come diceva lei, gonfi d'orgoglio, e gonfio d'orgoglio Francesco non lo era certamente.
Certo.
Grazie Stefano Faravelli, a presto.
Saluti a tutti gli ascoltatori.
Grazie.